Buongiorno a tutti, scusate appunto il leggero ritardo, ma quasi in orario rispetto al nostro solito, quindi va bene. Stiamo facendo il nostro percorso che, se ricordate, è intitolato Io Siamo, no? Tra storia collettiva, responsabilità personale, questa un po' riflessione sulle fondamenta del noi, no? E sulla complessità delle fondamenta del dire noi e del riuscire a essere sé in una relazione plurale, compartecipando obiettivi e limiti, risorse, scarsità, quello che c'è. È un tempo complicato, l'abbiamo più volte detto, perché appunto il Covid ha rovesciato veramente delle questioni anche molto simboliche e quindi molto reali. Simboliche non vuol dire immaginarie, vuol dire cose di una grande rilevanza poi nelle nostre vite, perché ha rovesciato distanze, vicinanze, possibilità di esserci con il proprio corpo, no? Virtualità, realtà, mescolato un sacco di roba, e quindi stavamo un po' riflettendo su questo percorso. Come già abbiamo detto la volta scorsa, avevamo cominciato con un piccolo anticipo, una specie di prequel. Il giorno del seminario dell'Atrio, con quella lettura di Giovanni 21 dell'incontro tra il risorto e la Maddalena, in cui sì, un po' veniva fuori il fuoco di tutta la riflessione di tutto il percorso, e cioè questa idea di non trattenersi, di non trattenere l'un l'altro, ma anche di non trattenere se stessi all'interno, nel doppio significato di non trattenersi, no? Non tenere se stessi per sé e anche non volere possedere l'altro. E in questa chiave anche c'era quella poesia che abbiamo messo sul programma, sull'abbraccio, no? Un abbraccio che è il classico gesto di, appunto, di trattenere, di raccogliere, di custodire, che invece viene interpretato come appunto l'idea di allargare le braccia per mostrare il proprio disarmo e poi svanire nello spazio di carità tra te e me, no? Cioè è proprio contro i due trattenersi. Poi la volta scorsa abbiamo ragionato un po' su quello strano testo di Primo Re, con la storia di Davide, la Sulamita, i figli, eccetera, a partire dall'idea delle vite incastrate. In qualche modo quel testo lì è un po' un testo di partenza, nel senso che nel rapporto tra io e tutti gli altri, io verso noi, io verso un plurale, la situazione come quella che ci veniva raccontata nel testo di Davide è la più comune. Un sacco di persone mi hanno detto, mi sono proprio ritrovato in questa idea di vita incastrata, no? In qualche modo la più comune e anche paradossalmente la più facile, perché nel conflitto non c'è l'idea di trattenere l'altro, anzi, se ce lo potessimo levare dai piedi sarebbe meglio, no? Se questo se ne andasse per i fatti suoi. Ma nel conflitto l'esperienza che si fa è che laddove c'è un conflitto è molto difficile non trattenere, perché la sensazione o l'esperienza è che sia la vita che ci trattiene, non l'altro. Raramente all'interno di situazioni faticose o che viviamo come incastrate abbiamo la sensazione che sia qualcuno che ci trattiene. Abbiamo un po' di più spesso la situazione che sia la vita, la sensazione che sia la vita che ci trattiene, no? Che gli altri ce ne libereremo facilmente, possiamo vivere senza gli altri, ma le cose, le situazioni, l'essere vecchi, l'essere giovani, lavorare, non lavorare, cioè tutta una serie di entità creano legami per cui alla fine la nostra vita è incastrata, no? ed è al di là della nostra capacità di liberarsi. Il testo di oggi vuole dunque aiutarci a andare un po' più a fondo in questa cosa qua, girando la situazione, non una situazione di conflitto, ma in una situazione di legame positivo, no? Come funzionano? Beh, il titolo di oggi è essere amati, al passivo, non amare, ma essere amati. E come funziona una situazione in cui sono amato, no? Perché in fondo uno potrebbe dire: ah, vabbè, qui va tutto bene, no? Se l'altro mi ama, ok, siamo a posto, siamo contenti, no? E solo che non è così, perché anche qui, appunto, la gestione di questo io siamo, del rapporto tra me e l'altro o gli altri che mi amano in vari modi, è ancora più complicata, perché è seducente con i toni consolatori, no? Ha una tentazione di, appunto, di chiusura e di mettere me o gli altri a turno al centro, di creare un cerchio chiuso con uno al centro in cui stiamo molto bene, no? Forse. Ed è proprio esattamente la questione di fronte alla quale, secondo me, siamo con più difficoltà in questo post-Covid, se si può dire post, che non è ancora tale, ma diciamo in questo long Covid che stiamo attraversando, si vede benissimo, no? Perché è paradossale, ma la fatica non ci viene dalle difficoltà. Abbiamo tutti imparato a gestirle, le difficoltà che ci sono legate a questa faccenda, no? Dalle mascherine a tutto il resto, poi ci scocciamo, poi è noioso, poi facciamo fatica, però ok, abbiamo tutti un po' imparato, un po' alla volta, a mandare avanti le cose. La situazione ci viene, per esempio, la difficoltà spesso ci viene, ad esempio, da queste strane vicinanze eccessivamente vicine, che finiscono per diventare una maledizione invece che una benedizione, e a volte, come si vede, si legge sui giornali, una violenza inaudita, ma anche dove non sfociano in episodi così gravi, che è chiaro che sono, cioè, in un altro livello, ma anche nella vita più quotidiana diventano insofferenza, diventano mancanza di spazio, no? Che si manifesta in tanti modi. Allora, in questo testo, che è un testo conosciutissimo, l'inizio del capitolo 11 di Osea, che tutti abbiamo sentito miliardi di volte, credo, Dio ci dà la misura, no? E ci dà la misura innanzitutto per come è imposta questo problema, no? Non c'è nessuna ritrazione da parte sua, lui non trattiene se stesso, né obbliga il suo popolo, ma la sua riflessione è centrata su di sé, su cosa lui fa, no? Fa o non fa, o farà o non farà, no? Certo, considerando che gli altri esistono, dunque che il suo popolo si è comportato in un modo o in un altro, ma una delle cose che a me fa soffrire molto, delle letture che a volte si fanno di questo testo, è che viene spesso letto come un testo di accusa, cioè come un testo in cui Dio accusa il suo popolo, perché la nostra tendenza moralista è abbastanza forte. Invece questo non è un testo di accusa, questo è un testo di dichiarazione, no? Alcuni commentatori lo chiamano la piccola alleanza, cioè l'alleanza non quella del Sinai evidentemente, ma la nuova formulazione dell'alleanza in cui Dio dichiara la sua posizione, in cui dice: in questo siamo, dice fortemente, io. Sarò, credo, influenzata da molte delle mie riflessioni di questo periodo, ma come dire, questa roba mi sembrerebbe fondamentale. Credo che uno dei problemi enormi per cui anche a livello sociale facciamo così fatica a dire noi è perché è sempre di più difficile dire io, perché ciascuno di noi fatica a prendere una posizione, a fare un'affermazione, ad assumersene la responsabilità, a sopportare le reazioni che non necessariamente sono favorevoli, a dire io, no? Io sono qui, io desidero questo, io, no? E spessissimo, purtroppo, quando lo diciamo con violenza, no? come un io sbattuto in faccia agli altri, no? Non come un'assunzione di una responsabilità. Ma qui entra questo tema per me decisivo. Qui Dio ci mostra la sua responsabilità rispetto a noi. Qual è la responsabilità che Lui è disposto a prendersi? E questo testo si conclude: perché io sono Dio e non un uomo. Cioè, io mi prendo questa responsabilità perché questa è la mia, che mi compete come Dio. Io credo che qui veramente varrebbe la pena di riflettere un po'. Faccio solo un esempio buttato lì così per spiegarmi, perché credo che questo è proprio uno snodo centrale. Dobbiamo imparare a pensare alla responsabilità in un altro modo, non in quello in cui l'abbiamo pensata fino ad oggi, che è un po' figlio, lo dico come una battuta, degli anni 60, no? La responsabilità rispetto al pianeta, che cosa significa, no? Allora io faccio, dico, faccio, partecipo a dei movimenti ecologisti, va bene, ci sta, cioè questo è un tema fondamentale di assunzione di responsabilità pubblica, ma c'è una responsabilità relazionale, del legame o dei legami, che è un po' un'altra cosa, perché riguarda se stessi, non gli altri, perché si tratta di essere in grado, teoricamente, se uno fosse Dio e non un uomo, in ogni minuto della propria vita di essere in grado di dire: io sono qui, io voglio questo, per questo io faccio così. La dico in un modo un po' più complicato, poi passiamo al testo, ma mi sembra veramente un punto tanto importante questo del tema della responsabilità, e su cui ci confondiamo tanto, perché spostare tutto sulla responsabilità etica ci sfinisce, no? Diventiamo degli iperattivi che devono combattere tutti i mulini a vento del mondo e poi ovviamente non ce la facciamo, e dunque poi ci distruggiamo in una estroversione totale, no? E allora poi abbiamo la crisi tra curarsi degli altri e curarsi di sé, tutte quelle robe, dice, si innesca una catena, ma un io estroflesso, un io che è responsabile rispetto all'esterno, e un io che è in grado di dire io, e per essere in grado di dire io ce ne va un po', no? Dicevo, lo dico in un modo un po' più complesso, in qualche modo dobbiamo rimparare, articolare il rapporto tra intenzione e gesto. Molte delle mediazioni culturali che ci hanno aiutato in questi anni a pensare che se io avevo un'intenzione, volevo dimostrare a una persona una certa cosa, volevo dirgli che le volevo bene o che mi aveva fatto dispiacere, volevo intraprendere un cammino di responsabilità rispetto al sociale, al politico, eccetera, tra questa mia intenzione e il gesto necessario c'erano delle mediazioni, no? C'erano dei modi dettati dalla buona educazione, delle prassi, delle consuetudini, mandavo un mazzo di fiori, oppure gli scrivevo un biglietto gentile ma un po' tosto, oppure partecipavo alla vita politica di un partito, di un'associazione, adesso faccio degli esempi generici, no? Ma tra gesto e intenzione c'erano molti apparati, anche di parole, di significati, di comportamenti che ci aiutavano a fare questo collegamento. Praticamente questi apparati ovviamente hanno cominciato a saltare molto tempo fa, ma sono ormai saltati tutti. Per poter dire io, però, è assolutamente necessario avere un'articolazione tra l'intenzione e il gesto. Se no, succede quello che sta succedendo, si creano delle bolle in cui l'intenzione prevale sulla realtà, e dunque se io penso che il Covid non esiste, non mi vaccino, non uso nessuna precauzione perché tanto il Covid non esiste, no? E non c'è nessuna relazione tra questo e il gesto, no? Lui dice: ok, ma se vai in giro senza mascherina crei problemi ad altri. Problema loro, poi se il Covid non esiste non creo problemi a nessuno, no? Certo, ma quella è la tua intenzione, non è la realtà. Per poter dire io bisogna avere una relazione tra intenzione e gesto, che può essere anche una relazione critica, per esempio scoprire che la propria intenzione è anche buonissima, ma non è detto che corrisponda alla realtà. No? Allora, in questa cosa qui, questo testo, che quindi vi pregherei di ascoltare possibilmente come dire, cogliendone il calore anche emotivo e poetico del testo, ma senza lasciarvi troppo annegare dalla emozionalità del testo, perché i testi della Bibbia, soprattutto quelli un po' più di genere letterario e poetico, hanno questa capacità di trovare un forte apparato emotivo, affettivo, no? Non sono intellettualistici per la maggior parte, ma contemporaneamente non bisogna farsi ingannare, non sono favolette della buonanotte, c'è dentro un'anima abbastanza tosta. Allora, prima lo leggo come al solito. Dice così: quando Israele era fanciullo io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio, ma più gli chiamavo e più si allontanavano da me, immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Non ritornerà al paese d'Egitto, ma Assur sarà il suo re, perché non hanno voluto convertirsi. La spada farà strage nelle loro città, spaccherà la spranga di difesa, l'annienterà al di là dei loro progetti. Il mio popolo è duro a convertirsi. Chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. Come potrei abbandonarti, Efraim? Come consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di Adma, ridurti allo stato di Seboim? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non un uomo, sono il santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira. Spero che anche solo sentirlo, con la piccola premessa che avevo fatto, vi abbia fatto sentire molto di più di quanto normalmente si sente il tono io, no? Cioè l'assunzione da parte di Dio di una soggettività radicale in questa relazione, no? In questo noi, che è il noi tra Dio e il suo popolo. E, dicevo, Dio ci dà questa misura di cosa vuol dire non ritrarsi nei due sensi che dicevamo prima, non trattenere, ma esserci, no? Non per questo essere assente, no? E questa misura ce la dà, diciamo, con uno stile che va riconosciuto dentro la trama delle parole, dove ovviamente è strano, no? Perché la metafora non si capisce bene se è quella di padre e figlio, madre e figlio, sposo e sposa, non si capisce qual è la metafora, e nel libro di Osè è così sempre, eh? C'è tutto questo gioco di, già è proprio un gioco a due strati, no? Il libro di Osè racconta che viene detto da parte di Dio al profeta di fare della sua vita intera un segno, quindi di sposare una prostituta. Quindi già la narrazione è una narrazione simbolica, la vita di Osea è un simbolo prima di quello che dice. Ma poi i discorsi inseriti in questo testo, al di là della vicenda biografica, che sono, non si capisce mai bene se i discorsi del profeta in nome di Dio, i discorsi di Dio al profeta, eccetera, eccetera, inseriscono ulteriori livelli simbolici, no? È proprio il simbolo del simbolo del simbolo. E questo è il primo elemento, diciamo, di stile, che per prendersi le proprie responsabilità e sopportare un noi senza ritrazioni, e per poter dire io, la prima cosa da fare bisogna possedere dei livelli simbolici. Più si rimane attaccati a tu hai detto, io ho detto, tu hai fatto, io ho fatto, e peggio è. L'empatia non è una questione psico-sentimentale, il capire come l'altro vede la vita è una questione di capacità simbolica, cioè di provare a rendersi conto che cosa l'altro sta mettendo in gioco attraverso ciò che fa, dice, le sue scelte, il suo essere al mondo. Senza capacità simbolica non c'è modo di essere in grado di dire io, Poi certo la capacità simbolica è diversa nelle stagioni della vita, è diversa da persona a persona. Il 90% degli esseri umani la usano per buon senso, non perché hanno chissà che riflessione teoretica, no? Ma perché sanno che è così, sono i consigli della nonna sugli amori, no? Vince chi scappa, quelle robe lì, non so, che sono esattamente una versione molto semplice di una capacità simbolica, no? E solo che la capacità simbolica tramandata così, con mediazioni molto semplici, che più o meno andava bene per tutti in un mondo tendenzialmente omogeneo, con l'esclusione dei poeti, dei pittori, che infatti erano un po' maledetti, un po' geni sregolati, cioè fuori da quella struttura simbolica, ma per tutti gli altri più o meno andava bene. E non funziona più così, non va più bene per tutti, tutte le storie si sono singolarizzate, non siamo più tutti contemporanei. Ciascuno di noi vive nella sua epoca storica, che non è detto che sia quella del calendario o quella di tutti gli altri che ha intorno, no? E quindi questo apparato trasmesso automaticamente, non funzionando più, ha bisogno, perché siamo in grado di dire io, di essere ripensato in qualche modo, di essere cercato come qualcosa che uno deve imparare, profondità simbolica. Di per sé per un cristiano, tra l'altro, questo sarebbe il dovere fondamentale, no? La conformazione a Cristo e la capacità di guardare la vita sacramentalmente, cioè del fatto che niente, nessuna cosa, nessuna persona, nessuna realtà è tutta lì, perché ogni cosa, ogni realtà, ogni persona ha in sé una parola di Dio, che lo sappia o no, che la butta oltre, no? Che la manda più in là. Allora, di per sé la profondità simbolica è la capacità umana di immaginare almeno qualcuno di questi passaggi, o almeno immaginare che ci sono, non è detto che uno li capisca, ma almeno supporre che ci siano. E questo è un po' il primo elemento di stile. E poi, vedendo il testo, quando Israele era fanciullo io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Un legame di questo tipo, un legame sano di questo tipo, chiama sempre da una prigionia. Non si entra mai in un legame se non perché si ha una prigionia alle spalle di qualche tipo. Questo non è un dato né patologico né di dipendenza né di niente, ma entrare in un legame da forti, da assoluti, da liberi, vuol dire non entrare in un legame, non avere in sé la comprensione del proprio io. Si entra in un noi a partire da una prigionia, e da questa prigionia siamo chiamati come fanciulli, cioè nella nostra, diremmo oggi con il linguaggio che ci è diventato comune parlando del Covid, vulnerabilità, a partire dalla nostra minorità. E questa è una delle cose, tra l'altro, più inquietanti di ogni noi, no? Ci inquieta che le relazioni si tessano a partire da un io fragile, non da un io potente. Ma di per sé, anche a livello sociale, se noi non ristabiliamo dei legami a partire dalle vulnerabilità, dalle debolezze, non dalle forze, non avremo mai risorse comuni. Avremo sempre di più un meccanismo di tipo economico, cioè in cui chi ha molte risorse non è disponibile a condividerle, chi ne ha poche lotta per averne di più, ma questa è una legge basica, ma non Papa Francesco direbbe che non ha nessun futuro rispetto alla pace sociale o all'eventuale giustizia. Ovviamente sul piano personale questa cosa è ancora più comprensibile, credo, no? Ma più li chiamavo e più si allontanavano da me, immolavano vittime ai Baal. Dio chiama, non trattiene, non obbliga, no? Non abbraccia, non stringe, non imprigiona, no? Chiama da una prigione. Il movimento base del noi è essere chiamati dalla realtà, dalle persone, da mille cose, ma essere chiamati. Anche qui credo che abbiamo molto da riflettere, perché dopo aver distrutto negli ultimi 10 secoli l'idea di vocazione come chiamata, e avendone fatto tutta un'altra roba che uno si autoriconosce, che ha voglia di, che non c'entra un cavolo con la vocazione, insomma, va bene, e quindi poi aver creato una serie di impicciness connessi, il carrierismo intraecclesiale, tutta una serie di storie, e poi dunque aver trasformato in modo borghese ottocentesco la falsa umiltà nella chiamata, per cui uno dice no, ma mi chiedete di fare il presidente o il vicepresidente, no, ma io non sono degno, no, ma figurati, ma ci saranno pure altri, tutti quei ragionamenti lì. Ok, forse siamo di nuovo di fronte a una domanda radicale: cosa vuol dire essere chiamati non solo a compiti, responsabilità, ruoli, no? Ma che cosa vuol dire stare nella propria vita riconoscendo i luoghi, le persone, i noi che ci chiamano, assumendosi la parte di responsabilità che ci riguarda, con il senso del limite, a partire dalle proprie vulnerabilità, non dalla propria potenza, in relazione a un potere da gestire? Si è chiamati sempre a un potere, essere chiamati da un potere, il solo fatto di essere chiamati da un potere, se non altro quello di rispondere no. Allora, su questo credo che veramente siamo, insomma, un po' accorto di parole, di pensieri, di articolazioni. E la cosa interessante è che il movimento è quello opposto al trattenere. Dio chiama senza trattenere e quelli si allontanano, no? Invece di incontrarsi col rischio di imprigionarsi, il movimento è allargarsi, no? Io chiamo e tu te ne vai, no? E vedremo che Dio stesso ha la tentazione, quando dice, almeno nel testo, vengo, la spada vi distrugge, vi faccio a pezzi, che è esattamente la tentazione di reagire a questa cosa non più con una chiamata ma con un trattenere. Ah sì? Allora il più potente sono io e te faccio una pizza, cioè ti distruggo, no? E invece poi lo stile si rimostrerà al fondo. Ma un passo alla volta. A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io insegnavo a camminare, anche qui c'è questa immagine tenerina, la mamma che tiene il bimbetto, che fa i primi passi incerti, ma rifletteteci un attimo, quello che qui sta dicendo è che in una relazione, in un noi che si va costituendo, la questione è dare all'altro gambe per camminare, darsi reciprocamente gambe per camminare, e gambe per camminare vuol dire andare, esattamente il contrario del trattenere, no? Gambe per camminare tenendolo per mano. Io qua, scusate, ognuno ha i suoi limiti, io il mio. Quando leggo ultimamente questo versetto tenendolo per mano, mi viene sempre in mente una poesia, sempre di Patrizia Cavalli, che mi piace tanto, e che dice così: dammi l'acqua, dammi la mano, dammi la tua parola, che siamo nello stesso pianeta. E che mi sembra proprio della serie che siamo noi, no? Che siamo nello stesso pianeta, almeno abbiamo in comune il pianeta, no? Ma appunto, dammi l'acqua, dammi il pane, dammi la mano, dammi la tua parola. Darsi la mano, poi in tutte le culture contadine, darsi la mano è firmare un contratto, cioè non è una cosa qualsiasi, ma anche nelle culture non contadine tenersi per mano ha un peso, no? Insegnare a camminare uno accompagnandolo per mano, no? E non solo da piccolo, no? Anche quando uno ha la stampella, dare un braccio è un'indicazione dell'essere nello stesso pianeta, no? Siamo un noi, no? A Efraim insegnava a camminare tenendolo per mano. Dio dice al suo popolo: siamo nello stesso pianeta. Ma essi non compresero che avevo cura di loro. E anche qui, bene, la parola cura ovviamente in questo tempo ci sveglia mille significati. Vi rimando alle per ora 3 conferenze del Centro Urtado che si trovano online sul tema della cura, che sono secondo me molto belle e che appunto riflettono su questa parola cura con una certa profondità, no? Il legato ai luoghi, quindi la prima è sulla cura nella casa, la seconda è la cura nell'ospedale, la terza è la cura nella scuola. E la prossima conferenza, che è martedì prossimo, sarà la cura nella città. Non compresero che avevo cura di loro. Anche qui credo che per dire io bisogna comprendere la cura propria e altrui, perché esattamente è questo che bilancia il potere. Per poter dire un io equilibrato bisogna capire che abbiamo un potere, ma anche che abbiamo bisogno e capacità di cura. Solo le due cose insieme ci danno un po' di equilibrio. E poi si dice: io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Sono altri legami. Il linguaggio è volutamente quello dei legami, vincoli. Lo chiamo da una prigionia per imprigionarlo? Questo è un po' un tema grosso, no? E quindi subito dopo si dice: ero per loro come chi solleva il bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. C'è questo duplice movimento, no? Sollevare e chinarsi. Raccogliere se stessi e gli altri dove sono. Un noi si fa con vincoli che raccolgono l'altro dov'è, che raccolgono me dove sono. Se no è solo uno più uno, una persona più un'altra persona, che rischia di avere un legame imprigionante col tempo o nella storia. Non ritornerà al paese d'Egitto, ma Assuro sarà il suo re. Anche qui è un versetto che spesso, come dire, mi colpisce, perché mi fa pensare: non si torna indietro nella vita, non tornerà al paese d'Egitto. Guardate che è verissimo anche per noi. Non è che uno, dopo aver provato a sperimentare un noi, solo perché questo noi personale o collettivo è un po' deludente o anche un po' magari squilibrato, questo gli dice: vabbè, facciamo come prima, torno alle cipolle d'Egitto. No, no, non si torna mai indietro, no? Non è come se non fosse mai accaduto, no? Qualcosa è accaduto ed è perduto, o è stato sbagliato, o ci ha ferito, ma e qui ad esempio secondo me c'è un altro tema molto nostro. Abbiamo una cultura, un sentimento, non una cultura accademica, ma una capacità esistenziale praticamente pari a zero di elaborare i rimpianti. Una società che ha sempre rimosso l'aspetto negativo della vita, che tende a considerare il male, ogni cosa, come un problema, e quindi come tutti i problemi si risolve per ritrovare un benessere, non ci consente di elaborare, di avere uno spazio, un linguaggio, una condivisione possibile per elaborare che non si torna in Egitto, ma che però Assuro è il loro re, cioè quello che gli aspetta è un casino, non è una roba positiva, non è una soluzione al problema. Ti sei confuso, hai fatto casino e ti piomba addosso l'universo, però non è che torni indietro, quindi non sei preparato, perché alla prigionia di prima ormai ci eri abituato, perché non hanno voluto convertirsi. E anche qui, no, vi prego, non leggiamo convertirsi semplicemente come la logica devozionale del convertirsi a Dio, no? E allora bisogna far cosa? Diventare più religiosi. No, non hanno voluto convertirsi a questa legge relazionale della vita, no? Ai legami che possono essere benedizione, sollevare e chinarsi. a un legame che non è prigione, a un'altra possibilità di noi per l'esistenza. E dunque qua c'è la grande tentazione, la spada farà strage nelle loro città. Cioè qui Dio ragiona da uomo e poi si ripiglia e allora dice: ok, non hai voluto, e allora adesso giù botte, no? E la cosa interessante, la spada farà strage, spaccherà la spranga della difesa, la annienterà al di là dei loro progetti. Come se uno avesse dei progetti di autoannientamento, sì, esattamente questo. Quando non accettiamo la sfida di un noi, abbiamo un progetto di autoannientamento. Questo deve esserci chiaro. E qui Dio dice: sai che c'è? Peggio di quello che già siete riusciti a farvi del male da soli, al di là dei vostri progetti. Il mio popolo è duro a convertirsi, e qui c'è veramente, chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. Beh, versetto che credo tutti abbiamo nell'orecchio, che forse possiamo ripeterci un po' in attesa di questo Natale, farci accompagnare in questo cammino d'avvento. I magi guardano, scrutano il cielo e scoprono la stella che li porterà a Betlemme. Se non alzavano lo sguardo non se ne sarebbero nemmeno accorti. Chiamati a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. E qui appunto la rottura: come potrai abbandonarti, Efraim? Come consegnarti ad altri? Cioè, come posso rinunciare a questo sogno di noi? Anche, e qui appunto c'è l'uscita dal rischio di una scivolata in questo noi, e in cui Dio dice: no, non funziona così, non te la faccio pagare. Come potrei trattarti al pari di? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Ecco, se io dovessi scegliere due versetti della Bibbia, due righe della Bibbia, per dire che cosa significa "io siamo", il titolo che abbiamo dato a tutto questo percorso, sceglierei questi due. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Qui Dio fa esattamente quello che ha chiesto di fare al suo popolo: solleva e si china, si mette dalla parte di e dice la propria debolezza, la propria vulnerabilità. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non un uomo, sono il santo in mezzo a te, e non verrò da te nella mia ira, perché sono Dio. Ed è la conclusione, no? Io sono questo, no? Non sono un'altra cosa, non sono te, e quindi io mi assumo questa responsabilità di mostrarti la mia commozione e di lasciare che le mie viscere si commuovano, perché ci sia un'altra possibilità di essere un noi. Non so, penso che c'è abbastanza roba su cui ragionare. Io credo che veramente, così, in questo tempo d'avvento, forse alcune di queste parole chiave, no? Chiamare, essere chiamati, la qualità dei legami, cioè un po' di queste cose qui, il tema della elaborazione del fallimento o del rimpianto, sono un po' delle domande che almeno me personalmente mi fa piacere farmi accompagnare verso il Natale, no? Il Natale sarà ancora una volta quello che è da sempre nella celebrazione liturgica della Chiesa, cioè la capacità di Dio di dire "io", assumendosi la responsabilità per un noi in un bambino in cui Dio è irriconoscibile e sarà riconosciuto, e non da tutti, solo nel momento della croce, in cui la sua assunzione di responsabilità rispetto al noi sarà totale. ma c'è questa festa dell'inizio, no? Festa di ciò che non si vede ancora, che almeno in questo tempo mi consola molto, perché mai come quest'anno mi sembra che siamo tutti chiamati a gioire della luce che in mezzo al buio compare per ciò che non si vede ancora, perché mi sa che tutti vediamo pochino al di là del buio, e dunque questa festa di un piccolo io che sarà riconosciuto da Simeone e Anna, no, eccetera, che appunto è il modo per dire che anche questo bambino che ancora non parla è un io, ed è l'io di Dio rispetto alla storia, a noi con la storia. E questo è l'inizio, no? E poi ci sarà strada ancora da compiere, no? E mi trovo consolatorio per me, come dire, avviarmi al Natale con questo testo, e con ciò mi fermo. Buon cammino verso Natale, poi buon Natale.